Dio è grande, Dio è grande, questa mattina lo abbiamo cantato ed è bello poterlo continuare a cantare dentro, quando sembra che invece sono grandi le difficoltà, sono grandi le paure, sono grandi i debiti che abbiamo, sono grandi le malattie che ci prendono, è bello poterlo cantare proprio in quei momenti dove la realtà che ci circonda sembra schiacciarti, sembra distruggerti. E questi vissuti e momenti difficili li avevano anche gli uomini di Dio della parola, della Bibbia. Elia andava in depressione dicendo non valgo più dei miei padri. Giona, sapete tutti la sua crisi, quando non voleva andare verso il progetto di Dio. Geremia. E vogliamo prendere un piccolo spunto questa mattina per vedere come nella crisi di un uomo, nella crisi di un profeta, un uomo unto da Dio, guidato da Dio, ma già Dio mette nel suo cuore la via di uscita. Come dire, nella crisi, nella debolezza, nella difficoltà, che ogni persona che inizia un cammino cristiano incontrerà, Dio già mette la via di uscita. Vogliamo leggere insieme qualcosa dal libro di Geremia, al capitolo 20. Così, qualche verso per darci un quadro di qualcuno che stava vivendo sicuramente, come ancora ricordiamo la depressione di Davide, del grande cantore di Israele, così come è ricordato, il quale pure lui vive dei momenti tremendi, ma Geremia, guardate cosa arriva ad esprimere in un momento tremendo di dolore, in un momento dove vede che tutta la realtà gli è contro, dove vede che lui che ama la verità, lui che ama parlare da parte di Dio e quindi non profetizzare in maniera falsa come gli altri profeti intorno facevano e come le persone avrebbero voluto ascoltare, perché voi sapete che una caratteristica del mondo in cui viviamo è quello che ognuno si circonda di dottori secondo le proprie voglie. Io voglio sentirmi dire una cosa, mi vado a cercare chi mi dice. Io voglio sentirmi dire che prendendo il veleno non mi fa nessun male, allora cercherò un dottore che mi dica non ti preoccupare, prendi questo, prendi questo. Ognuno di noi cerca di ascoltare quello che vuole ascoltare, ma chi vuole veramente ascoltare quello che Dio dice? Ecco, ancora una volta l'amore per la verità, qualche cosa che ci porta a lasciare perdere tutto quello che si dice intorno, tutto quello che la cultura dà come scontato, come certo, e ci porta a cercare quello che Dio dice. Ma cosa dice Dio? Purtroppo siamo arrivati in un clima dove è scritto sia considerato tutto quello che dice Dio bugiardo e l'uomo verace, veritiero. Ma la scrittura dice proprio il contrario. Sia considerato ogni uomo bugiardo e Dio veritiero. Dio, beati quelli che cercano la verità di Dio. Dicevamo in questi giorni, non un Dio come piace a me, non un Dio secondo le mie aspettative, ma Dio. E se tu hai questa ricerca, lo Spirito Santo ti guiderà alla scoperta della verità. Gesù lo disse, se perseverate nella mia parola sarete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Alleluia! Si parla tanto di libertà, ma l'unica verità che ci libera è quella che Gesù è venuto a portare. E beati quelli che con fiducia di piccoli bambini possono entrare e attingere a questo deposito. Dicevo, c'erano tanti falsi profeti e appena Geremia profetizza la verità, profetizza il veleno che il popolo stava assumendo così, senza prendersene nessuna attenzione, subito finisce in carcere, subito la persecuzione, subito l'opposizione, poi esce dal carcere e poi c'è un cosiddetto lamento profondo. Vogliamo cogliere qualche aspetto di questo lamento, che è il lamento di un uomo che, amando la verità, amando Dio, si trova in grosse difficoltà e non capisce e dubita e va in crisi, come forse a te, a me è successo. nel momento in cui abbiamo cominciato ad amare la luce, la giustizia. Verso 7. Tu mi hai persuaso, Signore, e mi sono lasciato persuadere. Tu mi hai fatto forza e mi hai vinto. Alleluia. Io sono diventato ogni giorno un oggetto di scherno. Ognuno si fa beffe di me. Infatti ogni volta che io parlo grido, violenza e saccheggio. Sì, la parola del Signore è per me un obbrobrio, uno scherno di ogni giorno. Se dico io non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzo di contenerlo, ma non posso. Poiché odo le diffamazioni di molti, lo spavento mi viene da ogni lato. Denunziatelo e noi lo accuseremo. Tutti quelli con i quali vivevo in pace spiano se io inciampo e dicono: forse si lascerà sviare. Noi prevarremo contro di lui e ci vendicheremo di lui. Ma il Signore è con me come un potente eroe. Ma prima di leggere questo verso voglio fare un salto. Permettetemi di passare dal verso 10 al verso 14 per esprimere il dolore profondo del profeta che arriva a maledire la sua stessa origine, il fatto stesso che è nato su questa terra. E io credo che questa mattina il Signore voglia liberare in maniera forte qualcuno di noi che ancora dice male della sua vita, del suo essere qui, anche se si è adattato, anche se si è inserito, anche se sta lottando, sta studiando, una parte di se stesso ancora maledice il fatto di essere su questa terra, non vorrebbe essere qua, non capisce perché si trova qua. Maledetto, guardate come si esprime Geremia, il giorno che io nacqui, il giorno che mia madre mi partorì, non sia benedetto. Maledetto sia l'uomo che portò a mio padre la notizia. Ti è nato un maschio e lo colmò di gioia. Sia quell'uomo come le città che il Signore ha distrutte senza pentirsene. Oda, egli grida al mattino e clamori di guerra a mezzogiorno. Perché non sono morto quando ero ancora nel grembo materno? Così mia madre sarebbe stata la mia tomba e la sua gravidanza senza fine. Perché sono uscito dal grembo materno per vedere tormento e dolore, per finire i miei giorni nella vergogna? Questo è un urlo che Geremia esprime e io credo che sia l'urlo più profondo della depressione che ci può essere potenzialmente in ognuno di noi quando ci accorgiamo che la realtà non ci riserva quello che avevamo pensato. Ognuno di noi ha fantasticato tante cose, ognuno di noi, l'adolescenza è un momento bello di fantasia e ci sono alcuni adolescenti tra di noi, si sogna, si immagina il ragazzo ideale, il lavoro ideale, che bello, la realtà si vede in una maniera colorata e colorita, ma poi ci sono degli atterraggi bruschissimi, prima o poi l'illusione svanisce e cominciamo a cogliere delle cose che non vanno, cominciamo a vedere l'ingiustizia, cominciamo a guardarci intorno, guardiamo il governo, guardiamo la politica, guardiamo il sistema economico, guardiamo il prevalere del male, guardiamo il regno delle tenebre che sembra aumentare, guardiamo un sacco di cose e lì realmente, se non troviamo una soluzione, la maledizione della vita viene fuori, come a dire: che cosa sto a fare in questa vita, perché vivo? E questo urlo profondo che nel depresso diventa un urlo unico da sentire nella propria vita, è un urlo che dice: perché sono uscito dal grembo materno per vedere tormento e dolore? Perché sono nato? Perché mi trovo qui? Perché sono in questa realtà? Se questo mi sta semplicemente costando tormento, sofferenza, dolore e per finire i miei giorni nella vergogna. E questa è la crisi profonda di chi si rende conto o pensa di non avere più nessuna possibilità, nessuna speranza, nessuna aspettativa, non c'è futuro. In quel momento Geremia vive profondamente quella depressione che credo venga a ognuno di noi in certi momenti. Non sto dicendo che duri, in alcuni dura, ma viene quest'urlo tremendo di dolore, di rabbia, di sofferenza, come a dire, tutta questa sofferenza non mi sta facendo vedere un futuro. Ma in questa profonda oscurità del malessere, della rabbia, dei risentimenti, del senso di vergogna, della voglia di fuggire, di nascondersi, di scomparire. Non so se ogni tanto a voi è venuto questo desiderio di scomparire, non di morire, ma di scomparire. Scompaio. Magari divento invisibile così, non mi vedono. Ecco perché vi sentite così a disagio nell'essere visti, nel guardarvi voi stessi che dice scompaio. Ma guardate già in questo stesso dolore, nell'intimo del cuore di Geremia, c'è già la soluzione. L'abbiamo letto nei primi versi quando in qualche modo lui confessa di essere stato vinto da Dio. Come a dire, anche se la mia mente sta facendo un sacco di bizze, si sta ribellando, sta dicendo perché e non perché, sono persuaso, dice all'inizio, Signore, che tu mi hai toccato e io mi sono lasciato convincere, mi hai vinto. Questa è la prima grande, importante verità di una persona che soffre, come a dire, anche se Dio ancora non ha vinto le tue paure, non ha vinto le tue emozioni, non ha vinto la tua sofferenza, non ha vinto alcune aree della tua personalità dove sembra che vincano altre cose, altri avversari, Dio ha vinto il tuo cuore. Alleluia! Sei contento questa mattina? Dio ha messo attraverso Gesù, come sapete, quelli che conquistano vanno sulla vetta più alta, sull'Everest, su qualunque, prendono la bandiera e la mettono là. Qui sono arrivato. Gesù, attraverso lo Spirito Santo, è arrivato al tuo cuore e ha vinto il tuo cuore. Alleluia! Alleluia, grazie che siamo stati vinti da qualcuno che non ci vuole distruggere, dominare, ecco perché sapete quando ci sono quelli che vincono non sempre portano un beneficio, un benessere agli stati conquistati, ma io sono contento questa mattina che colui che ci ha vinto profondamente, che ha vinto il nostro cuore, che ha conquistato il nostro cuore è il principe dell'universo, Gesù. Alleluia, vinto da lui. Però il problema è che, pur vinto da lui, pur persuaso, pur toccato, c'è un'altra parte della mia vita che non riesce a essere vinta. Ci sono conflitti, ci sono battaglie, ed è quello che avveniva proprio nel profeta. Perché, sì, tu mi hai vinto, però, in qualche modo, com'è possibile che tu mi hai vinto, tu mi hai conquistato, e qua le cose intorno non vanno per niente bene. Qua sono diventato lo zimbello di tutti quanti, qua gli altri mi guardano e mi dicono, ma sì, ma Geremia, ma dove sei Signore? Perché mi succede questo? E in qualche modo la angoscia, la sofferenza di Geremia è così forte che in certi momenti dice pure, io quasi quasi vorrei ignorare questo fatto che tu mi hai vinto, Signore. Vorrei ignorare l'opera tua in me, quasi quasi dico in certi momenti, ma perché devo parlare di Dio? Ma dov'è questa vittoria? Meglio che mi sto zitto, però guardate cosa gli succede quando lui si costringe, vorrebbe dire, non ci credo, non è vero Dio che mi hai chiamato, non è vero che mi hai mandato, non è possibile che tu mi hai mandato se mi succede tutto questo. Quando cerco di controllare e di comprimere questa ricchezza che tu hai messo dentro di me, invece, stranamente, cosa mi succede? Nel mio cuore c'è come un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa. Mi sforzo di contenerlo, ma non posso. Alleluia! Questa è un'altra grande rivelazione, bellissima, questa mattina per ognuno di noi, che non è facile liberarsi di Dio. Alleluia! Io so che ogni tanto ci avete provato. Avete detto, mannaggia, ma questo fuoco del Signore, questa verità di Gesù, questo Gesù che è venuto nella mia vita e mi ha rotto le uova nel paniere, ma perché ce l'ho sempre dentro? Avete cercato di rigettarlo, di respingerlo, ma non è facile quando uno conosce l'amore vero di Cristo liberarsi di Dio. Meno male che non è facile. Siete contenti che non è facile? Yeah. Alleluia! Perché se no già l'avremmo perso per strada, l'avremmo buttato via. Meno male che Lui ci marca stretti, ci tiene abbracciati fortemente, lo Spirito Santo ti sta tenendo fortemente per mano. Alleluia! Anche se la tua mente divaga come un aquilone, viaggia tra le nuvole, Dio ti sta tenendo stretto al cuore. E guardate un poco, il profeta ancora soffre, come a dire, non mi posso liberare degli altri, non mi posso liberare di te, Signore, sono proprio messo male. Sono una situazione dove sembra quasi che non c'è via di uscita, non posso dire tu non esisti, e quindi apparentemente tornare ad essere come gli altri, magari puoi prendere in giro pure insieme agli altri quelli che parlano di te, non posso neanche liberarmi di te, e questo mi fa in qualche modo soffrire, e ascolto le diffamazioni di tanti e lo spavento mi viene da ogni lato. È una dinamica che viviamo come cristiani. Ascoltiamo le diffamazioni, non soltanto, attenzione, non solo quello che gli altri dicono di noi, ma le diffamazioni peggiori sono quelle che la nostra testa dice di noi, sono i nostri pensieri, sono quella parte di noi che ti dice, ma Giuseppe, ma non lo vedi che sei una cosa inutile? Ma quale Dio è Dio? Sei sempre lo stesso, non cambierai mai. Spesso le diffamazioni peggiori, le critiche peggiori, sono quelle che si chiamano autocritiche, soprattutto se siete delle persone sensibili, soprattutto se siete delle persone che veramente perfezioniste, diciamo che la depressione spesso interessa più queste persone, le autocritiche peggiori sono quelle che voi vi fate. E sentendo queste diffamazioni, questa parte di voi stessi che vi dice, ma che stai facendo, ma quale Dio è Dio, ma no, ma non lo vedi che non cambi, e lì chiaramente prende lo spavento, come a dire, ma allora cosa è successo, dove mi trovo? E tra queste voci chiaramente si celano anche le voci del distruttore, del diavolo, di colui, dice Gesù, che è venuto per rubare, ammazzare e distruggere, di colui che sta facendo il tifo nella tua vita e sta dicendo, ma quando cade Giuseppe? Ma quando la smette di lodare il Signore? Ma quando la finisce di andare in chiesa? C'è un tifo, c'è un avversario, c'è una lotta tra male e bene nella nostra vita. Non pensate, anche se la cosa più logica, più bella, più giusta, camminare con Dio, non pensate che questo avverrà così, tranquillamente. C'è una contraerea, c'è un contrattacco, ci sono delle voci che vengono dentro di te, ci sono delle azioni esterne. E guardate queste voci esterne cosa dicono. Denunciatelo e noi lo accuseremo. E poi tutti quelli con cui vivevo in pace spiano se inciampo e dicono, forse si lascerà sviare. Guardate, il desiderio grande del male è quello di portarti fuori dalla via del Signore. Non sottovalutare l'azione del male, sappilo che se c'è una difficoltà, un ostacolo, c'è qualcuno che sta manovrando per farti deviare, per godere della tua caduta. Forse senza rendertene conto, e anche il tuo amico, la persona accanto, non lo fa coscientemente. Sì, c'è quella legge che dice male comune mezzo gaudio. Tante volte le persone non sopportano qualcuno che dice ho trovato la gioia. No, non è giusto che hai trovato la gioia, devi soffrire pure tu. E allora magari cioè, coscientemente diciamo oh come sono contento che hai trovato la pace, però poi sotto sotto dici tu la pace e io no, ora ti faccio vedere io. L'ispirazione del male, il quale non sopporta che qualcuno possa trovare la pace vera e trasmette questi pensieri agli uomini che in qualche modo poi provvederanno a farti perdere la pace. Proprio quelli che sembravano in pace con me, dice Geremia, proprio quelli con cui vivevano in pace, proprio quelli da cui non me l'aspettavo, proprio gli amici, i vicini di casa, che quando gli ho detto alleluia, sto camminando con Gesù, anziché congratularsi, dire come sono contento, come sono felice, in qualche modo hanno cominciato a spiare, a cercare di coglierti in inciampo, a cominciare a dirti subito ah ma se fai questo che cristiano sei, come se fossero diventati giusti e volessero sfruttare il tuo essere cristiano per manipolare la situazione, pronti là a giudicare, a dirti qui, lì, sopra, sotto. Forse si lascerà sviare, dice il diavolo, e noi prevarremo contro di lui e ci vendicheremo di lui. Amen. Guardate che c'è una potenza distruttiva, e il vendicatore per eccellenza, il principe di questo mondo, il quale non sopporta che qualcuno possa vivere quella luce di cui lui è stato privato. Lui era un grande angelo della luce, un angelo grandioso, e non può sopportare la luce dei cristiani. Lui era addetto, secondo la parola di Dio, alle alte lodi di Dio, e non può sopportare quelli che lodano il Signore. Ci vendicheremo di Lui, prevarremo contro di Lui. E ora leggiamo il verso 11 e andiamo al centro e alla conclusione della riflessione di questa mattina. Ma il Signore è con me come un potente eroe, perciò i miei persecutori inciamperanno e non prevarranno. Saranno molto confusi perché non riusciranno. La loro infamia sarà eterna, non sarà dimenticata. Prima affermazione di fiducia questa mattina: il Signore è con me. Potete dire questo forte dentro di voi: il Signore è con me. Dio sta facendo il tifo per te. Oh, e cioè, se lui fa il tifo per te, se lui è con te, chi sarà contro di te? Se lui non ti condanna, chi è che ti condanna? Sei più grande di Dio e tu ti devi condannare, come dicevo in questi giorni, Dio mi perdona, io invece no. Sei più grande di Dio. Tutti i pensieri che si oppongono a questa realtà saranno molto confusi. I tuoi persecutori, chi è il persecutore più grande? L'ansia, la paura che ti sta sempre lì in agguato. La paura si confonderà perché piano piano troverà una persona che, anche se gli viene la paura, dice ma io non ho bisogno della paura perché Dio è con me, io non ho paura di morire perché non posso morire, perché in Cristo ho una vita eterna. E se Dio ha progettato che io devo fare questo, questo, quest'altro, devo arrivare lì, devo fare quell'altro, è interesse suo farmi stare bene, non è neanche un'ansia mia. Se tu, Signore, vuoi che io faccia la tua volontà, guariscimi. E l'ansia, la paura e l'ipocondria comincia a cadere lì dove noi dobbiamo cercare attenti. Ah, forse no, la medicina è giusta, ah, questo, oh, dimenticato, oh, forse... Non sto dicendo che non deve fare esami medici, eh? che sono sempre i miei pazienti che poi non si fanno fare più le prescrizioni, ma dico che non si può vivere nell'ansia continua, non è possibile. Abbiamo bisogno di scoprire che i nostri nemici, i nostri persecutori inciamperanno e non prevarranno, saranno molto confusi perché non riusciranno. Che bello! Che bello quando la mia amarezza sarà confusa e dirà: mi non posso riuscire a prendere la vita di Mauro, non posso riuscire a prendere la vita di Silvia, non posso farcela. L'amarezza rimarrà confusa e lo spirito di amarezza rimarrà confuso. Ma come? Mi avevano detto che io, andando lì, trovavo subito la strada, e trovo la strada chiusa. L'amarezza, la rabbia, l'odio, il risentimento, la menzogna, tutte le forze delle tenebre resteranno confusi. Signore, verso 12, degli eserciti, che provi il giusto, che vedi le regni il cuore, io vedrò, sì, la vendetta che farai su di loro, poiché a te io affido la mia causa. Guardate cosa andiamo a scoprire. Nella vita di Geremia scopriamo tanti aspetti saranno più chiari con la venuta di Cristo. A te affido la mia causa. Dio, te la vedi tu. Tu sei il mio avvocato. Tu sei quello che difende la mia causa. E se noi cominciamo a vivere in questa fiducia, avendo il più grande avvocato dell'universo, voi pensate che possiamo perdere la causa? No! Anche se apparentemente, secondo un'ottica umana, noi perdiamo la causa, ma la causa affidata a Dio è una causa vinta. Ci credete questa mattina? Bisogna affidare le proprie cause al Signore. E qui Geremia trova questa fiducia, trova questo coraggio. A te io affido la mia causa. E lì finalmente, in questa ottica dove Dio è potente, non Dio è un intruso, ma Dio è potente, Dio è colui che mi protegge, Dio è quello che si prende cura della mia causa, a quel punto cosa può non venire fuori che la lode? La lode, il ringraziamento, perché lì scopriamo che Dio si prende cura di noi e che tutto quello che anche succede coopera al bene se noi ci manteniamo in un atteggiamento di fiducia e di lode. E lì c'è proprio l'espressione più forte che ci parla di questa arma totale che a me piace sempre ricordare. E stamattina, mentre stavamo cominciando a lodare, io non so, ma mi succede in particolare qua, appena cominciate voi la lode, a me mi viene da piangere. Alleluia! Mi commuovo, mi comincio a uscire lacrime senza che. E non sono una persona molto espressiva come sentimenti, anche se mi vedete così. Cioè, e vorrei, e sto chiedendo al Signore che cerchi di operare un processo al contrario, perché sono diventato troppo serio, troppo tirato, troppo. E ho bisogno veramente di questa semplificazione, ho bisogno di ritrovare la gioia di un piccolo bambino. Anche tu hai bisogno di ritrovare la gioia di un piccolo bambino, di una piccola bambina. Perché dalla bocca dei lattanti e dei fanciulli, dice un salmo, hai tratto una forza a causa del tuo avversario per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Dalla bocca di un bambino viene fuori la proclamazione della potenza di Dio, come a dire: non sono io potente, ma sei tu potente, Signore. E un bambino è nelle condizioni migliori per poterlo dire, perché quando dice Dio sei forte, non dice io sono forte e Dio tu magari stai guardando come sono forte, no, sta dicendo proprio: papà, sei forte. Poi quando i bambini dicono: papà, che muscoli che c'hai, papà, sei forte. E Dio vuole vedere questo nei suoi figli: papà, sei forte, sei grande, sei glorioso. Cantate al Signore, lodate il Signore, perché Egli libera il povero dalla mano dei malfattori. Alleluia! Grazie Geremia, perché nel tuo dolore, nella tua difficoltà, in qualche modo anche tu ci dai testimonianza che c'è una via di uscita, c'è qualcosa che possiamo fare. La scrittura parla del sacrificio della lode, cioè il frutto di labbra confessanti il suo nome. C'è possibilità di cominciare a cantare, a lodare il Signore. Perché? Perché stiamo guardando non più solamente la difficoltà, non più solamente la paura, non più solamente i nemici, ma stiamo guardando quel tutto è compiuto, quello che Gesù ha fatto, quello che Gesù ti ha donato ed è dentro di te. Mi dispiace per te, ma dentro di te c'è la soluzione, ti dice Dio. Non puoi dire, a me Dio non ha dato niente, io non lo so. Dio ha messo uno stesso cuore nuovo nella tua vita, dove ci sono le sorgenti della libertà, della pace, della forza. E allora cantare, cantare e lodare il Signore, perché Egli libera il povero dalla mano dei malfattori. E in questa espressione finale vediamo un attimo quello che è un processo meraviglioso che Dio sta facendo nella tua vita, nella tua vita. Libera il povero. Che significa il povero? Libera quello che non ha risorse, che non ha forza, il fragile, il debole, no. Libera il piccolo dalle mani del malfattore, cioè di chi vuole in qualche modo strumentalizzare la tua debolezza. Vedete, nel mondo perché ognuno di noi cerca di essere forte, duro, cattivo? Perché? Perché se tu sei fragile e debole, qualcuno, e ti salirà addosso. Ma Dio invece fa al contrario, proprio perché sei debole, fragile, Lui ti libera dal malfattore. E vorrei estendere questa espressione, ti libera dal mal operare, cioè ti libera non solo da chi ti vuole fare male e fare e portare al male dall'esterno, ma ti libera anche dai pensieri che ti vogliono portare al male, dalle spinte che ti vogliono portare al male, dalle tentazioni che ti vogliono portare al male. E come lo fa Dio? Proprio mentre tu cominci a, piuttosto che a guardare e a lamentarti, come in una fase di questa espressione che abbiamo letto, di questa parte della scrittura, Geremia fa, arrivando persino a maledire il giorno, mannaggia, ma perché in quel momento mio padre ha avuto quel rapporto con mia madre, non poteva andarsene in un altro posto, ma perché in quel momento sono stato concepito, maledetto quel momento, maledetto, maledetto, perché sto vivendo, perché le cose mi vanno storte, perché questo tormento, dolore? E stava continuando a cantare questo canto, che ogni tanto cominciamo a cantare, anche da giovani, io vedo che gli adolescenti sono molto specializzati in questo canto. Perché mi hai dato questa mamma? Perché sono nato in questa famiglia? Perché mio padre non è mai in casa? E cantano, cantano, cantano il dolore, cantano la lamentela, fin da giovani. E noi poi ci uniamo, facciamo dei concerti bellissimi, per lamentela e lamentela. E lì, continuando a cantare questo dolore, veramente nasce un rifiuto della vita, nasce una rabbia, nasce uno smarrimento, cosa ci sto a fare, perché vivo? Ma Dio è venuto a dare un senso alla tua vita, è venuto a mettere la bussola dentro di te, Gesù, ora c'è una direzione chiara, puoi cantare, puoi lodare, puoi dire Dio è grande, Dio è buono, Dio è meraviglioso, Dio provvederà, Dio mi libererà, Dio, Dio, Dio è con me. E allora di chi avrò paura? Di che temerò se Dio è con me? Lodate il Signore, ci dice questa mattina lo Spirito Santo attraverso questa parola. Cantate al Signore, perché Egli libera il povero dalla mano dei malfattori. Rileva il misero dalla polvere e lo fa sedere tra i principi del suo popolo. Prende te questa mattina che ti senti bloccato, vergognato, tante volte apatico, che ti sembra che avere Gesù dentro alla fine è come qualche cosa che si compra, però dici, ma che ho comprato a fare? Non mi serve a niente. No! C'è una potenza incredibile nel tuo cuore, non solo per il tuo benessere, ma per il benessere di migliaia e migliaia di persone intorno a te. Ricordatevi, abbiamo ricevuto grazia, ma apostolato. Dio ha messo la luce dentro di te e dice che non ti devi vergognare di questa luce. Come diceva Geremia, non devi comprimerla. Se ci hai provato, lascia venire fuori questo fuoco consumante dell'amore di Dio, testimonialo. Crediamo che nel mentre che noi, anziché di dire come sto male, cominciamo a dire lode a te, Signore, grazie, perché tu hai fatto la tua parte. Anche se io ancora non la riesco a sperimentare, anche se io non la vedo, tu hai compiuto ogni cosa, tutto è stato compiuto. Grazie Signore, ti lodo, ti ringrazio. La lode è una risposta, la gratitudine è una risposta a quello che Dio ha fatto. E mentre noi cominciamo a sintonizzarci su questa attitudine di lodatori, di cantori, vedremo ancora che lo Spirito Santo ci libera dal male, dalla mano di quelle cose che ci vogliono portare al male, dalla mano della paura, dalla mano dell'amarezza, dalla mano del diavolo che vuole prenderti e portarti alla distruzione. No, non ci riuscirai. E noi combatteremo lodando il nostro Signore, il quale non ci lascia nella difficoltà, ma ci ha già dato la vittoria. Alleluia. Amen. Amen.